La prima volta che la parola femminicidio compare in un dizionario italiano è il 2009. Per il devoto Oli, il femminicidio è l'uccisione di una donna o di una ragazza, ma anche qualsiasi forma di violenza esercitata sistematicamente sulle donne in nome di una sovrastruttura ideologica di matrice patriarcale. La parola italiana deriva da quella spagnola dell'America Latina, femminicidio. Non a caso, nei 29 paesi dell'area, soltanto nel 2021 sono state uccise almeno 4.473 donne per questioni di genere, cioè 12 al giorno. La diffusione di un termine preciso a indicare le morti violente determinate dal genere va di pari passo con la consapevolezza del problema. Se la parola femminicidio esiste, allora qualcuno si è accorto che il problema esiste, che le donne vengono ammazzate perché donne. Per esempio, tra i paesi che negano la questione di genere e la trattano omettendo la parola femminicidio e usando piuttosto l'espressione violenza domestica, che indica solo le vittime per mano dei partner, c'è la Russia. Anche se le parole femicid o feminicid in russo esistono, a parlarne e definire il fenomeno è soltanto femicid.net, un portale creato dal Museo delle Donne di Mosca che raccoglie le uniche statistiche trovabili in tutta la Russia. Lo Stato, infatti, raccoglie solo quelle delle morti domestiche. Secondo i dati che si trovano sul portale indipendente, le donne uccise per motivi di genere nel 2022 sarebbero state 1.174, cioè 3 al giorno. Un numero che però si basa soltanto sulle informazioni presenti sui media. Si stima quindi che la cifra dei femminicidi compiuti in Russia sia molto più alta. Oltre a non riconoscere il femminicidio come fenomeno a sé, la Russia nel 2017 ha depenalizzato la violenza domestica, permettendo così di fatto le percosse in famiglia. Tra le cause principali, l'abuso di alcol. Deve essere per questo che Anastasia Shakurova, nata proprio in Russia, non avrebbe mai pensato di finire ammazzata per mano di un uomo, trasferendosi in Italia. Eppure, come ci insegnerà questa storia, i femminicidi hanno poco a che fare con le dipendenze e molto con la cultura in cui viviamo. In Italia viene compiuto un femminicidio ogni 3 giorni. Ogni 72 ore una donna viene uccisa per mano di un uomo per il solo fatto di essere donna, perché è considerata un oggetto, qualcosa da possedere e, se serve, da eliminare. Io sono Anna Bardazzi e questo è Ricorda il mio nome, un podcast che racconta le storie di donne uccise perché donne, affinché possano essere ricordate come persone e non come un numero. Le loro storie ci dimostrano che gli autori di femminicidio non sono dei pazzi, sono soltanto degli uomini qualunque. Per i contenuti di questo podcast se ne sconsiglia l'ascolto a minori e persone con una spiccata sensibilità. Anastasia Shakurova. Amour. La prima volta che ho letto questa parola su una guida, ho immaginato che fosse un omaggio alla parola amour in francese. Invece amour è il nome di un fiume che scorre nell'estremo oriente russo, dove arriva la linea ferroviaria BAM, la Baikal-Amur, appunto. Un progetto avveniristico sovietico che doveva permettere di sviluppare le zone sperdute della tundra russa, collegando il lago Baikal, e quindi la Transiberiana, alla penisola di Sakhalin, di fronte al Giappone. Qui, quando i lavori erano ancora in corso, nasce Anastasia Shakurova, nel 1987 a Komsomolsk-na-Amurie. Guardando le foto del suo profilo Facebook, lasciato aperto in sua memoria, si notano subito i suoi grandi occhi scuri, così diversi da quei colori che ci immaginiamo sempre pensando alla Russia. Lei, figlia delle terre fredde dell'estremo oriente, nata sotto una gelida coltre di neve, aveva conosciuto poco più che ventenne Davide, un ragazzo italiano, che per lavoro si trovava spesso in Russia. I due, innamorati, avevano deciso di sposarsi e di trasferirsi in Italia. Nel 2013 erano andati a vivere a Mestre. Lui lavorava presso la Superjet International, lei prima in un salone di bellezza, poi nell'azienda di vigilanza della stessa Superjet, Nel 2014 poi Anastasia si era iscritta a un corso per perfezionare il suo inglese presso la scuola Umana Forma. Il professore che teneva le lezioni si chiamava Stefano Perale, un uomo sulla cinquantina, laureato con 110 in lingue all'Università Ca' Foscari di Venezia, un master in studi interculturali, un'esperienza di docenza in Cina e 3 anni trascorsi in Georgia a insegnare italiano. Oltre a insegnare, Perale animava delle serate a Venezia chiamate Do You Spritz English? L'occasione per persone italiane e straniere di ritrovarsi intorno a un cocktail e conversare in inglese. Proprio grazie all'inglese, Anastasia e Stefano erano diventati buoni amici. I due si sentivano spesso, erano molto in confidenza. Facevano anche dei viaggi insieme, alle terme, in Croazia, lui l'aveva accompagnata in Russia. Lei però chiedeva sempre camere separate. Anche nei messaggi era chiara, mai equivoca. Siamo soltanto amici, tra noi non ci sarà mai niente. A lui questo rapporto sembrava andar bene, ma era innamorato, sperava che lei cambiasse idea, che lasciasse il marito per lui. Aveva anche comprato casa, a Chirignago, sperando che un giorno Anastasia ci andasse a vivere con lui. In realtà, nel frattempo la ragazza aveva conosciuto un altro uomo, Biagio. Sul social network più usato in Russia, Vkontakte, Anastasia si firmava Nastia. In lingua russa, infatti, si usa chiamare col nome per intero, completo di patronimico, solo chi non si conosce o qualcuno a cui si dà del lei, mentre si utilizza un abbreviativo o un vezzeggiativo per le persone con cui si è in confidenza. Così, Anastasia diventa Nastia, Nastienka, Nastiusha. Quello che ai più può sembrare un dettaglio da niente, in realtà in questa storia assume un significato importante. Il nome di Anastasia verrà ripetuto tante volte da chi racconterà quello che è successo, dai suoi protagonisti, da chi la amava, nei programmi TV, nei video agli atti recuperati sul telefonino di Perale. Su Vkontakte, quindi, Nastia pubblicava regolarmente. Nella sua foto profilo, ancora online, appare in primo piano, con le mani tiene il bavero del trench. I capelli sciolti, gli occhiali da sole, il rossetto rosso, tutta la vita davanti in quella Venezia che aveva scelto come casa. Postava contenuti di pagine in lingua inglese, di lingua russa per italiani, poi viaggi, gattini. Si trattava soprattutto di condivisioni. In un'occasione però aveva pubblicato qualcosa scritto proprio da lei, in italiano. Il post, ancora disponibile, recitava così. Per te. Puoi incontrare un uomo, fidanzarti, andarci a vivere insieme, sposarlo e addirittura farci un figlio, convinta che quello sia l'uomo della tua vita. Si sta bene insieme, ci si ama, si è gentili l'uno con l'altra. Si vive quel rapporto anno dopo anno, si è una famiglia. Un giorno però lo sguardo di uno sconosciuto ti inchioda al muro. Una persona ti sfiora appena e inaspettatamente, in un istante, avverti una sensazione che non hai mai provato in tutta la tua vita. Un'emozione che ti spaventa, più potente delle tue convinzioni e dei tuoi valori, gli stessi che hai sostenuto e per i quali ti sei battuta. Ti senti nuda e tutto il mondo costruito con tanto impegno e precisione può crollare come un castello di sabbia. Quello sguardo ti travolge prima che tu possa metterti al riparo con i soliti discorsi razionali. Probabilmente, in questo lungo post del 14 marzo 2015, Anastasia si riferisce a Biagio Buonuomo, che ha conosciuto sul lavoro. Lui è un ingegnere aerospaziale, è nato a Napoli nel 1986, si è trasferito in provincia di Venezia nel 2013 per lavorare ai manuali operativi del velivolo Superjet SSJ-100, proprio nell'azienda in cui già è impiegato Davide, il marito di Anastasia. Come si intuisce dalle parole della donna, tra i due è colpo di fulmine e presto si mettono insieme. La ragazza e il marito si lasciano. Stefano Perale, però, non è uscito di scena. Lui e Anastasia si sentono ancora, sempre come amici. Non c'è mai il dubbio che lei possa provare un interesse diverso. I due si scambiano anche vocali in inglese. Lui le dà il buongiorno, lei replica un po' zoppicante. Deve fare pratica e gli scambi con Perale sono un ottimo modo per conversare in lingua. La loro sembra a tutti gli effetti una relazione di amicizia e rispetto, in cui Anastasia non avrebbe mai potuto immaginare quello che poi sarebbe successo. Nessuno, intorno a lei, pur sapendo dell'esistenza di Perale, avrebbe mai immaginato. È il 29 ottobre del 2016. Sono passate le 10 di sera. C'è un uomo, occhiali, pochi capelli e un filo di barba. È in attesa con un mazzo di fiori in mano fuori dagli arrivi dell'aeroporto Marco Polo di Venezia. È Stefano Perale. Sta aspettando Anastasia Shakurova. Quando però la donna arriva, di ritorno dalla Russia, corre tra le braccia di Biagio, il suo fidanzato. Perale la prende malissimo. Per l'insegnante quella non è una semplice amicizia, è innamorato della ragazza ed è convinto di poter essere ricambiato, anche se lei gli ha sempre detto che non è così. Tornato a casa, le invia dei messaggi. «Il mio cuore è morto, mi hai distrutto Anastasia, non lo meritavo affatto». Adesso mi resta un dolore immenso e una sofferenza terribile da affrontare. Non mi riprenderò mai più da questa ferita che mi hai inflitto. Grazie a te e al tuo comportamento terribile, un uomo meraviglioso che ti amava è adesso un uomo distrutto. E poi ancora altri passaggi scritti quella sera. Adesso la mia vita sarà solo cercare un modo per sopravvivere fino al giorno in cui morirò. Sto letteralmente morendo di dolore. Questa serata sembra uscita dal peggiore incubo che la mente umana possa concepire. Anastasia, però, non risponde subito. Aspetta qualche giorno. E poi scrive a Stefano. Mi dispiace per quello che è successo. Non ho mai fatto doppi giochi con te perché sei una persona onesta e buona e non volevo farti del male. Ti ho sempre detto la verità, che una storia tra noi sarebbe stata difficilmente realizzabile. Il 3 novembre 2016, Perale invia un altro messaggio ad Anastasia. Quando si soffre così tanto, è quasi impossibile rimanere lucidi. Lo sai che sabato notte non ho quasi chiuso occhio? Ho sofferto dolori terribili alla testa, che mi sembrava scoppiare, e ho quasi fatto un infarto. Lo sai questo? Poi, settimane di silenzio. Le vite di Anastasia e Biagio vanno avanti. Lei ha anche cambiato lavoro, finalmente fa valere la sua formazione. Sta piano piano facendo carriera. Ora è commerciale per un'azienda di software. Si occupa dei mercati della CSI, la comunità degli stati indipendenti di cui fanno parte alcuni paesi dell'ex Unione Sovietica, tra cui la Russia. A gennaio del 2017, Perale torna a farsi sentire. «Ciao cara, come stai? Sto provando a offrirti la mia amicizia, so che l'hai capito. Perché non mi rispondi?» Insegnante e alunna riallacciano i contatti. Anastasia gli racconta tutto della sua nuova vita. Lui sembra andare oltre al fatto che lei non ricambi i suoi sentimenti. Anzi, fa di più. Si offre di darle lezioni di inglese su Skype. Lei accetta. La ragazza si trova spesso a Gallarate, dove col fidanzato ha preso casa da dicembre e fa la spola. Nei vocali che manda a Perale si lamenta che le manca la sua Venezia. L'insegnante le risponde scimmiottandola, le dice che Venezia sarà sempre lì ogni volta che lei vorrà. Intanto arriva Pasqua. Anastasia e Biagio scendono in campagna, dai parenti di lui. Il ragazzo è cresciuto a Sant'Arpino, dove il padre, Vito, lavora ancora in comune. La madre di Biagio è morta nel 2010. Vito si è risposato da poco e l'altra figlia, Simona, vive a Barano d'Ischia col marito. È incinta del suo primo figlio, proprio come Anastasia. Entrambe aspettano un maschio. Quello di Anastasia e Biagio dovrebbe nascere verso la fine di novembre. Pochi giorni dopo Pasqua, il 22 aprile 2017, Perale invia un lunghissimo messaggio ad Anastasia. «Se tu sei felice e per te è una relazione bella e importante, allora voglio che tu sappia che questo mi fa sentire bene e mi fa stare felice per te». E ancora. «C'è stato un tempo in cui io ti ho amato di un amore profondo e sincero, e anche se non ricambiato, quel sentimento così bello e così vero che ho provato per te rimane il momento più intenso della mia vita». Intanto, Anastasia e Biagio hanno anche comprato casa a Mestre, la stanno arredando. Le pratiche per il divorzio attendono solo l'ultima firma degli ex sposi, quella definitiva, in comune. I rapporti tra Anastasia e l'ex marito, Davide, sono rimasti cordiali e sarà proprio lui che la polizia chiamerà la notte tra il 17 e il 18 giugno 2017, la notte in cui Stefano Perale si è preso tutto. Sono da poco passate le 3 di notte. La polizia riceve una telefonata. Venite, li ho uccisi. Quando gli agenti arrivano sul posto, in via Abruzzo a Chirignago, poco distante da Mestre, si trovano di fronte a una scena agghiacciante. Il corpo di Biagio Buonomo è riverso nel cortile, la testa coperta da sacchi di plastica. Una scia di sangue porta fino all'appartamento di Stefano Perale. Al suo interno ci sono i resti di una cena e il corpo senza vita di Anastasia Sciacurova, in camera da letto. Il professore si dichiara subito colpevole, ma già durante la telefonata al 113 tenta un abbozzo di linea difensiva. Si legge nelle trascrizioni: «Ho ucciso la mia ex con cui mi frequentavo da 2 anni e mezzo e che purtroppo mi ha preso in giro, mi ha deluso, mi ha distrutto. L'ho cloroformizzata prima e poi ho aspettato che, insomma, così, e il suo compagno attuale, ho infierito anche sul suo compagno. Sono una persona tranquillissima di mio, ma purtroppo la vita...» 12 minuti al telefono, in cui l'autore del delitto si giustifica, ripete più volte di essere una persona per bene. Dice ancora l'operatore: «Se trovi persone che ti fanno male, che sono proprio cattive, egoiste, purtroppo si paga. Ma io non volevo, non meritavo questo. Ho cercato di comunicare con questa persona, non mi ascoltava, è sparita nel nulla. Trovo impossibile che nella vita sia così, che uno ha sentimenti così forti verso un'altra persona e questa recita, mette maschere». Stefano Perale finisce immediatamente in manette e anche una volta in custodia continua a ripetere le stesse parole: «Ho dovuto farlo». Cerca di spiegare il femminicidio di Anastasia e l'omicidio di Biagio dando la colpa a lei. Ma la ricostruzione che Stefano Perale fa di quanto accaduto quella notte differisce in parte dalla verità. L'insegnante, infatti, si vergogna e non racconta tutto, omette la parte più crudele. Come se confessare di aver ucciso 2 persone si potesse giustificare con l'esasperazione, la rabbia. Insomma, è comprensibile, lui non ne poteva più, mentre il resto non ha importanza, sembra quasi un incidente di percorso. I fatti, e soprattutto i tanti video che verranno ritrovati, dimostreranno che non è così, che non c'è stato nessun incidente, era tutto già immaginato, studiato, sognato. La sera del 17 giugno, Perale invita a cena Anastasia, ma lei gli ribadisce che non è sola, ha un compagno. «Porta anche lui», le suggerisce l'insegnante. Quando arrivano, l'uomo offre ai 2 un cocktail. Dentro ha sciolto una fortissima dose di Stilnox, il cui principio attivo è lo Zolpidem, un composto ipnotico non benzodiazepinico appartenente alla famiglia delle imidazopiridine, che si usa per i trattamenti a breve termine dell'insonnia. In appena 15 minuti, Anastasia e Biagio, storditi, si assopiscono. Questo dirà agli agenti Perale: «Verso le ore 22 la coppia ha iniziato a dare segni di sedazione e io ho rivissuto tutto il mio dolore che la ragazza mi ha fatto provare». A questo punto, l'uomo separa la coppia. Posiziona Biagio sul divano del soggiorno cucina. Poi porta Anastasia nella sua camera, sistemandola sul letto. Qui, Perale ha già preparato dei guanti neri da giardiniere, il cloroformio, l'etere e gli stracci, una telecamera sul treppiede. Si accorge che Biagio si sta risvegliando, così imbeve uno straccio con le sostanze e tenta di stordirlo di nuovo, ma il ragazzo si dimena, prova a difendersi e a reagire, anche se la pesante dose di sonnifero gli toglie le forze. Così Perale tira fuori una spranga di ferro che teneva in un angolo, la ricopre con del nastro isolante e inizia a picchiarlo finché l'ingegnere non collassa a terra, agonizzante. Dopo torna da Anastasia. Si spoglia completamente, la spoglia completamente. Accende la videocamera, inizia a riprendere. Riprenderà per decine di minuti. La violenta e se torna cosciente, lui le appoggia lo straccio sulla bocca oppure le fa ingoiare direttamente il cloroformio. A un certo punto, dopo una 20 minuti di riprese, le tasta il polso. Poi, anche se chiaramente la ragazza non respira più, continua ad abusare di lei e a inveire sul suo corpo, offendendola e umiliandola. Le registrazioni, che effettua anche col suo telefonino, portano a galla tutta la crudeltà dell'uomo, che dice, mentre abusa di Anastasia: «Te l'avevo detto che te l'avrei fatta pagare». Quando è soddisfatto, Perale pensa a come disfarsi dei corpi. Va in cucina, sistema sulla testa di Buonomo, prima della carta, poi dei sacchetti di plastica. Lo trascina fuori dall'appartamento, in ascensore, nell'atrio del condominio, infine nel cortile si rende conto che non può farcela. Allora torna in casa, pulisce, chiama il 113 e confessa. Confesserà di nuovo agli agenti di polizia giudiziaria che, accorsi sul posto, lo arresteranno. Confesserà una volta arrivato nei locali della polizia, darà sempre la solita versione. «Sono una persona per bene, è lei che mi ha fatto impazzire». E sarà proprio questa, poi, la linea difensiva che gli avvocati consiglieranno all'uomo. Le confessioni non possono essere considerate, lui non voleva ucciderla, voleva solo stuprarla. Mentre dormiva, certo, per fargliela pagare, perché lui l'amava tanto, ma lei non ricambiava. E poi, secondo i suoi piani, avrebbe messo i due fidanzati ancora addormentati nella loro auto, li avrebbe portati nel parcheggio di un centro commerciale in cui pronta ad aspettarlo c'era la sua auto già parcheggiata. Loro si sarebbero svegliati senza ricordare niente. Peccato che nessuno crederà mai a questa versione, perché quello di Anastasia Shakurova è un femminicidio premeditato e Stefano Perale è l'ennesimo uomo che si prende la vita di una donna solo perché lei sceglie per sé. La perizia psichiatrica disposta dal giudice per le indagini preliminari esclude che ci sia incapacità di intendere e di volere. La difesa chiede e ottiene un supplemento di perizia, ma anche questa conferma le prime conclusioni. Stefano Perale era pienamente capace di intendere e di volere quando ha compiuto il femminicidio di Anastasia Shakurova e l'omicidio di Biagio Buonomo. Le lunghe confessioni di Perale allo psichiatra fanno emergere il suo stato di insoddisfazione sia nella sfera privata che in quella professionale. Insoddisfazione che, secondo lo stesso imputato, risale già ai tempi dell'infanzia, della scuola e poi dell'università. Una vita in cui si sarebbe sentito dire spesso dalle donne «Sei brutto, non mi piaci» e in cui Anastasia avrebbe avuto la funzione inconsapevole di capro espiatorio per tutto il male subito negli anni. Ma era comunque totalmente capace di intendere e di volere. Sapeva cosa stava facendo, tanto da averlo maturato nel tempo e pensato nei minimi dettagli. La difesa richiede il rito abbreviato, al fine di ottenere uno sconto di pena pari a un terzo. Le accuse nei confronti di Perale sono di duplice omicidio aggravato dalla premeditazione e dall'uso di sostanze benefiche, violenza sessuale aggravata, vilipendio di cadavere e procurato aborto. La sentenza di primo grado viene emessa il 25 luglio 2018. Stefano Perale viene condannato all'ergastolo con isolamento diurno, ma grazie al rito abbreviato l'isolamento viene scontato. La difesa in appello proverà a smontare alcuni capi di accusa. Per esempio, nega che ci fosse premeditazione e volontà di uccidere la coppia. Secondo gli avvocati, Perale voleva soltanto compiere violenza su Anastasia, stordendo i due e poi abbandonandoli, ancora addormentati, nel parcheggio del centro commerciale in cui aveva già sistemato la propria auto. Per l'accusa, però, la volontà di uccidere Anastasia Shakurova e Biagio Buonomo era chiara e premeditata, sia per l'acquisto, poco tempo prima, del materiale su internet, lo Stilnox, gli stracci, il cloroformio, la spranga di ferro, addirittura un divaricatore vaginale, sia per l'ossessione che l'insegnante aveva per la sua alunna. Sono stati infatti ritrovati ben 31 video in cui Perale offende e compie atti osceni su alcune foto di Anastasia, rivolgendosi a lei con frasi terribili, realizzati nei mesi che hanno preceduto il femminicidio. Perale, inoltre, aveva un'ossessione anche per la pornografia. In casa sua c'erano oltre 500 DVD e le indagini dimostrano che guardava, con l'intento probabilmente di riprodurli, anche snuff movie, cioè film in cui ragazze stordite da sostanze vengono abusate. Gli avvocati di Perale tenteranno anche di escludere il vilipendio di cadavere, dato che l'uomo non poteva sapere con certezza che Anastasia fosse morta quando ha compiuto abusi su di lei. Eppure, nei video da lui stesso registrati si vede che l'insegnante controlla il polso della donna per verificarne il battito e poi continua nei minuti successivi a sfogare la sua violenza su di lei. La difesa proverà a insistere sull'infermità mentale. Nel frigo di Perale sono state rinvenute le sue feci che l'uomo, secondo quanto spiegato in fase di perizia, avrebbe voluto utilizzare su di sé per punirsi delle sue azioni. Gli avvocati ritengono quindi che la coprofilia sia un motivo sufficiente per indicare lo stato mentale alterato dell'uomo, tale da comprometterne la capacità di intendere e di volere. Ma non è così per il perito nominato dal tribunale. Lo psichiatra sostiene che questa strada rappresenti un tentativo maldestro da parte di Perale di passare per mentalmente instabile. La sentenza d'appello conferma tutti i capi di imputazione e la pena all'ergastolo per Stefano Perale. In Cassazione la difesa tornerà su tutti i punti già affrontati e otterrà che venga annullata l'aggravante delle sostanze benefiche per la morte di Biagio Buonomo, che secondo l'autopsia è deceduto in seguito ai colpi di spranga e non per effetto diretto del cloroformio. Questo però non cambierà la condanna alla pena del carcere a vita per Stefano Perale. Anastasia Shakurova era una ragazza dall'aspetto semplice, di una bellezza estrema, viva. Aveva i capelli castani, lunghi e ondulati. Negli ultimi tempi aveva schiarito le punte e l'oro le illuminava l'incarnato ambrato, gli occhi grandi e scuri. Magari a consigliarla era stata Alla, la sua migliore amica d'infanzia, che a Kamsamolsk na Amurie è una parrucchiera. Solo 3 mesi prima del femminicidio, Alla era stata a trovarla in quella Venezia tanto romantica, in quella città dove vivere è come un sogno. Le due amiche avevano fatto shopping, visitato Milano, scoperto ristoranti e negozi. Si erano scattate foto insieme a Biagio, dove tutti e tre sorridono, felici. Nastia, per trasferirsi a Venezia, aveva lasciato San Pietroburgo, dove viveva da un po'. La Venezia russa, la città delle notti bianche di Dostoevskij, in cui l'estate il sole non tramonta mai e in cui lei aveva trovato casa e amava tornare. Era stata prima una bambina e poi una ragazza tranquilla, seria. Si era laureata, poi aveva scelto la Russia europea per iniziare la sua vita da adulta. Nastia aveva iniziato a studiare italiano a 25 anni, in previsione di quel trasferimento, solo un anno dopo, a Venezia. Voleva lavorare, non voleva pesare sulle spalle di quell'uomo, Davide, di cui si era innamorata e che aveva sposato. Col tempo si era accorta che le sarebbe piaciuto fare da guida ai suoi connazionali, far scoprire loro il cibo e le bellezze dell'Italia. Così provava a raccontare la sua città, i piatti che scopriva, a chi la seguiva su Instagram. Amava i gatti, ne aveva uno rosso, con la faccia un po' triste, di nome Leonardo. Amava le sue amiche, che correva a trovare appena poteva o che ospitava in Italia. Le piacevano le lingue straniere ed era molto attaccata alla mamma Irina. La mamma Irina, che in un giorno di giugno, quando per lei il fuso orario segnava 8 ore in più, ha saputo che la sua Nastenka non c'era più. Era stata uccisa dal suo insegnante di inglese e con lei il bambino che aspettava da 4 mesi. Irina scriverà sotto all'ultimo post pubblicato su Instagram dalla figlia il 1 giugno 2017. «Figlia mia, come soffre la mia anima, come piange il mio cuore, com'è difficile che tu non sia qui accanto a me e che non lo sarai mai più, che sia per sempre maledetto chi ti ha portata via da me». È strano trovare conforto nelle immagini che sopravvivono a chi non c'è più. Non ha senso cercare la vita in un sorriso quando quella vita è stata portata via. Eppure, anche se so che non ha senso, mi capita di aprire Instagram e di cercare le foto di Nastia, sognare che stia facendo la guida a qualche gruppo di turisti russi nella sua Venezia. Com'è possibile che Stefano Perale non sia pazzo? Che non sia stato colpito da un raptus, che non ci fosse qualcosa nella sua testa che non funzionava correttamente. Com'è possibile che un uomo descritto da tutti come serio, tranquillo, educato, insomma un uomo per bene, possa aver ucciso una donna, il bambino che portava in grembo e il suo fidanzato solo perché si era innamorato di lei e non lo ricambiava? La stampa ci ha raccontato che stavano insieme, ma non era vero, ci sono le prove. Chi conosceva Perale ha parlato di lui in termini positivi, increduli. Com'è possibile? È possibile in una società in cui gli uomini crescono convinti che le donne siano esseri inferiori, da dominare. Non è pazzia, è cultura. La storia di Anastasia è la storia di molte altre donne, ammazzate come lei, con modalità diverse, da persone diverse, con relazioni diverse eppure per lo stesso motivo. La convinzione da parte di un uomo di averne il pieno possesso, di poter avere qualsiasi tipo di pretesa. Non si chiama amore, non si chiama gelosia, non si chiama vendetta. Si tratta di uomini che non accettano un no. Stefano Perale è stato considerato capace di intendere e di volere perché non è mai stato pazzo e non è stato colto da nessun raptus. È un uomo che non ha accettato che la donna di cui si era innamorato e a cui si era offerto gli avesse preferito un altro. E per questo non solo l'ha uccisa, ma l'ha umiliata perché di lei non rimanesse alcuna traccia di bellezza, di felicità, per dominarla, finalmente, come ha confessato lui stesso. Si legge nella sentenza di Cassazione. Un omicidio, quello di Anastasia Shakurova, che dunque presenta tutti i tratti tipici del cosiddetto femminicidio, ovvero di quella particolare fenomenologia criminale che spesso rappresenta, nella pratica giudiziaria, l'epilogo drammatico di rapporti fondati sul dominio violento da parte dell'uomo ai danni della donna e sulla negazione del diritto da parte di quest'ultima di decidere liberamente della propria vita e delle proprie relazioni. Nonostante la difesa abbia tentato in tutti i modi di far passare Perale per una persona mentalmente instabile che ha perso la testa, Stefano Perale non era e non è un pazzo. È un uomo che si era innamorato di una donna, non era corrisposto e non lo accettava. È un uomo che per mesi si è finto amico e nel frattempo sognava di violentare, umiliare, uccidere. Che ha ammesso durante la perizia psichiatrica. A gennaio ho iniziato a pensare che non fosse giusto che io soffrissi così tanto, che dovevo punirla. Volevo essere io a dominare Anastasia. Mi sentivo da più di 2 anni preso in giro da una persona che sapeva quanto l'amassi. Mi ha buttato via come uno straccio. Non ce la facevo più. Anastasia. Stefano Perale era così innamorato di lei che, nonostante fosse un insegnante di lingue straniere, non la chiamava nemmeno correttamente. Anastasia, Anastasia Shakurova, questa è la pronuncia corretta del suo nome. Lei, che mentre veniva violentata e uccisa insieme al bambino che portava in grembo, si è sentita chiamare ancora così, Anastasia. Avrà pensato, forse, che non toccasse a lei, che fosse un'altra, quella Anastasia, perché Nastia, lei, era altrove, da qualche parte, con Biagio e il loro bambino.
Ricorda il mio nome è un podcast scritto e narrato da Anna Bardazzi. Regia e sound design sono di Giulio Gheri. La consulenza legale è dell'avvocata Roberta Sandri. Le fonti sono elencate nei link in descrizione.